Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Vi ricordo solo che potete comunicare con la trasmissione con SMS e Telegram al 331 62 14 013 oppure con mail a diretta @popolarenetwork.it. Perché ho fretta di presentarvi il nostro ospite di oggi, anche perché lo lasceremo presto, perché deve partire in treno e quindi noi lo lasceremo. Do il benvenuto, anzi il bentornato a Danilo Selvaggi, che è il direttore generale della LIPU, la Lega Italiana Protezione Uccelli. Buongiorno Danilo.
Bentrovata Cecilia, ben ritrovata, un saluto a tutto il popolo di Considera l'armadillo.
A tutti gli armadillini e armadilloni tutti. All'ascolto. Senti Danilo Selvaggi, io ti ringrazio veramente molto, ma ci tenevo molto a avere la tua voce a proposito di qualcosa che è accaduto ieri, e cioè un pronunciamento della Commissione Europea. Peraltro c'è un comunicato congiunto che vede la LIPU assieme al WWF, a Legambiente, alla LAC, alla LAV e all'EMPA, che proprio commenta questa cosa. Di che si tratta, Danilo?
Gli ascoltatori e le ascoltatrici ricorderanno che proprio prima di Natale, ma poi se ne è parlato anche dopo, in Parlamento fu approvata nella legge di bilancio una norma che è stata discussa, parlata, citata dai giornali e dalle televisioni, sulla cosiddetta caccia tutto l'anno. Questa norma che ha permesso sostanzialmente di liberalizzare soprattutto la caccia ai cinghiali, ma anche annessi e connessi. Una legge fatta malissimo, della quale abbiamo denunciato tutte le incongruenze e soprattutto tutti i pericoli. Lo abbiamo fatto con dovizia di particolari, e quello che è successo è che una voce ben più autorevole, come dire, della mia, della nostra, della LIPU, di tutte le associazioni, si è elevata, che è la voce della Commissione Europea, che ha scritto al governo italiano, in particolare al Ministro dell'Ambiente, chiedendo informazioni preoccupate, come dire, sì, queste richieste su come l'Italia intende applicare la legge, perché la Commissione Europea ha visto tantissimi problemi in fatto proprio di applicazione di questa norma.
Senti Danilo, io so appunto che la Commissione fa riferimento anche non solo alla direttiva Habitat, ma anche alla direttiva Uccelli, che è appunto una, come posso dire, una gemma di protezione per il popolo migrante.
Certamente la direttiva Uccelli e la direttiva Habitat sono i due capisaldi della protezione della natura in Europa, sono le due direttive grazie alle quali la natura europea, la biodiversità, gli uccelli, i lupi, gli orsi, insomma tutto il grande mondo patrimonio naturalistico si è potuto salvare in questi 30, 40, 50 anni.
Senti, peraltro, scusami, inserisco solo per dire che peraltro la Commissione Europea si è pronunciata anche a proposito, sempre rivolgendosi al governo italiano, a proposito delle migrazioni umane, per cui c'è un parallelo abbastanza interessante, diciamo.
Sì, c'è un parallelismo interessante. La Commissione Europea si preoccupa molto che le cose vengano fatte come si deve negli stati membri. Poi l'Europa ha altre difficoltà, altri problemi, ma su alcune cose è veramente un'istituzione molto attenta, e noi diciamo per fortuna che c'è l'Europa sugli aspetti naturalistici, per fortuna che c'è l'Europa, perché il Parlamento, che è sovrano, il Parlamento italiano in questo caso ha approvato una legge veramente sballata e pericolosa che, se applicata così come è stata pensata, porterà dei disastri, a cacciare dovunque, a cacciare nelle aree protette, a cacciare in ogni periodo dell'anno, quindi anche in periodi delicatissimi di riproduzione degli animali, di riproduzione degli uccelli, cacciare nei siti Natura 2000, quindi i siti diciamo più importanti per la biodiversità d'Europa. La Commissione europea ha letto, come dire, le nostre proteste, ha letto la legge, ha preso carta e penna e ha scritto dicendo che intenzioni ha l'Italia, ha davvero intenzione di applicare questa legge così come è stata scritta, senza paletti, senza protezioni, senza misure? Vedremo cosa risponde l'Italia, ha 40 giorni di tempo per farlo, sarà molto interessante vedere la risposta italiana a questi quesiti.
Ecco, perché ricordiamo che poi, se insomma non si è convincenti, in realtà partono anche delle sanzioni importanti che poi come dire, gravano sulle tasche di tutti i cittadini.
Questa lettera è una sorta di, diciamo, di avvertimento per una potenziale procedura di infrazione, questo lo si capisce, viene probabilmente detto in alcune carte di accompagnamento anche in modo più esplicito, cioè c'è odore di procedura di infrazione. Ora noi dobbiamo tener presente che in alcuni campi, la caccia in particolare, l'Italia è stata come dire, molto scorretta in questi ultimi anni e decenni, è arrivata ad una condanna della Corte di Giustizia nel 2011, una condanna pesantissima. Da quel momento si è messa in regola formalmente, ma ha ricominciato negli ultimi anni a fare cose sbagliate. E questa legge, appunto, è veramente una premessa per un grande errore. Se dovesse arrivare una nuova condanna su queste stesse materie, diciamo, le conseguenze sarebbero molto molto serie, anche sotto il profilo sanzionatorio, insomma. Certo.
Senti Danilo, oggi è 2 febbraio, siamo insomma a 2 giorni dalla chiusura della stagione venatoria 2022-2023, poi riprenderà purtroppo dal mio punto di vista in autunno. C'è un bilancio che si può fare? Io tutte le volte che mi arrivano i comunicati relativi, insomma, agli interventi che anche i volontari della LIPU assieme a quelli della LAC e delle altre associazioni fanno in merito ai illegalità legate alla caccia, ne do contezza ai nostri ascoltatori, ma avete già fatto un bilancio complessivo?
Sì, diciamo lo stiamo facendo, ma in linea di massima alcune conclusioni si possono già trarre. Intanto io voglio dire che la legge oggi vigente in Italia, che ha tanti limiti, la legge 157, che è del 1992, quindi poco più di 30 anni, sì, ha permesso, limitando fortemente l'attività venatoria, ha permesso a tantissime specie di riprendersi, alcune erano veramente sull'orlo dell'estinzione. Questo significa che le buone leggi aiutano la natura e che infrangere le buone leggi non aiuta la natura. E in Italia questa infrazione di una buona legge, che potrebbe essere molto meglio, ma insomma è una buona legge, l'infrazione costante fa male. Noi abbiamo un grande problema di bracconaggio, ridotto rispetto ai decenni passati, ma molto incattivito e molto diffuso, diciamo parcellizzato, ma insomma c'è questo problema. Ma soprattutto c'è un problema di quella che noi chiamiamo la zona grigia, non la zona nera del bracconaggio patente, ma la zona grigia di una serie di piccole furbizie, di piccoli soprusi, di piccole infrazioni, purtroppo avallate dalla maggior parte delle amministrazioni regionali, che anche questa stagione venatoria hanno dimostrato una spaventosa sudditanza nei confronti del mondo venatorio, permettendo di fare cose che non si dovrebbero fare. Io voglio fare nomi e cognomi, voglio citare in particolare due regioni, che sono il Veneto e la Puglia, sì, che hanno chiuso la stagione venatoria, diciamo, in bellezza, tra virgolette. In che modo? Il Veneto, ignorando una sentenza del TAR del Veneto che chiedeva di chiudere subito, prima della chiusura ordinaria, la caccia alle specie acquatiche, sì, il Veneto ha completamente ignorato, ha sfidato il TAR, ha sfidato la legge, ha calpestato la legge, ha consentito di cacciare ancora gli uccelli acquatici fino alla fine. Quello è un periodo delicatissimo per la riproduzione, gli animali, soprattutto i più, come dire, più forti riproduttori partono prima, vanno a nord per la riproduzione, abbatterli è un danno gravissimo, certo, alla specie. La Puglia, se vogliamo, ha fatto ancora peggio. Una cosa che la Puglia fa tutti gli anni, la Puglia ha emanato un calendario, diciamo, conforme alle prescrizioni di ISPRA, sì, dell'ISPRA, dell'istituto, sì, gli ultimi giorni ha emanato una nuova delibera cambiando alla fine il calendario e quindi allungando la stagione venatoria senza possibilità di ricorso al TAR. Un atto subdolo da veramente amministrazione non degna di chiamarsi tale, perché un'amministrazione deve difendere il bene pubblico, non interessi privati di questo tipo, un fatto gravissimo e reiterato che non rimarrà senza conseguenze. Veneto e Puglia sono in cima alla lista della nostra denuncia che tra un po' partirà verso la Commissione europea.
Senti, Danilo Selvaggi, ricordo, direttore generale di Lippu, tra poco io ti lascio andare a prendere il tuo treno, non vorrei averti sulla coscienza, però però giusto per invece dare uno sguardo in positivo, oggi è anche la giornata mondiale delle zone umide e uno dice: ma che stranezza! E invece perché è così importante?
È importantissima perché tra gli habitat naturali che insomma rendono prezioso questo meraviglioso pianeta, le zone umide sono tra i più rilevanti. Le zone umide sono un tripudio di vita, un tripudio di biodiversità, di insetti, di varie forme di vita, e sono uno dei luoghi eminenti per gli uccelli migratori, per lo svernamento, ma anche per la riproduzione. E inoltre le zone umide sono molto importanti anche dal punto di vista ambientale più in genere e dal punto di vista climatico, perché rappresentano una di quelle, come dire, soluzioni a base di natura, come si chiamano, che permette di mitigare il problema climatico. Sono però degli ambienti in grande sofferenza, bisogna trattarli meglio, bisogna ripristinarli in molti casi, bisognerebbe chiudere la caccia in tutte le zone umide, tanto per dirne una. Non è l'unico problema, c'è un problema di inquinamento, di sversamento di chimica, eccetera eccetera. E quest'anno la festa delle zone umide, la giornata delle zone umide, assume un significato ulteriore, perché siamo all'inizio, ne abbiamo parlato più volte a Considera l'Armadillo, ma è molto importante, siamo all'inizio dell'iter legislativo in Europa che dovrebbe portare all'approvazione della cosiddetta Restoration Law, sì, cioè la legge per il ripristino di tutti gli habitat naturali europei. C'è una grande operazione di rigenerazione della natura europea, che è qualcosa veramente di meraviglioso, che troverà molti ostacoli, ma che deve assolutamente andare in porto. E per questo Cecilia Di Lieto, Considera l'Armadillo, Radio Popolare, dovrà dare una mano a questa impresa, e lo farà sicuramente, perché è una grande impresa. Quindi oggi la giornata delle zone umide è dedicata, diciamo, alla Restoration Law.
Io presente Considera, gli Armadilli, eccetera eccetera. Senti, ti giro una domanda di un ascoltatore o ascoltatrice, sì, che purtroppo non si firma, ma che chiede una domanda: ma questa nuova legge, stiamo parlando del famoso emendamento, sì, che adesso l'Europa ci tira le orecchie, sì, ma questa nuova legge è già in vigore? Ovvero, rischio di uscire a camminare con il cane nei boschi e trovarmi cacciatori in giro? Questa è la
domanda chiarissima. Quello a prescindere, perché purtroppo i cacciatori vanno in giro comunque, e vanno in giro anche in questo periodo, perché già è da tempo che piani di controllo sono possibili. Questa legge, visto che i piani di controllo previsti in precedenza non hanno funzionato, rende i piani di controllo ancora più vasti, aperti, eccetera, eccetera.
Scusami Danilo, ti fermo solo un secondo per dire: i piani di controllo, caro ascoltatore o ascoltatrice, sono quelli per cui diciamo è consentito sparare a degli animali ritenuti come dire in esubero
nocivi in qualche modo. Questa è una cosa che avviene da sempre, non porta risultati, perché nella maggior parte dei casi i problemi sono di gestione, di mancanza di habitat, di mancanza di prede. I problemi col fucile non si risolvono mai o quasi mai, quindi, e loro hanno pensato: non ha funzionato finora, raddoppiamo, triplichiamo le possibilità di abbattimento, le facciamo dovunque. Quindi la differenza tra il prima, ieri e oggi è che i piani di controllo dovrebbero farsene ancora di più. La legge è in vigore, ma perché sia attuativa serviranno un piano attuativo fatto dal Ministro dell'Ambiente e dei piani regionali. E qui viene fuori il problema, perché il Parlamento ha votato la legge che voleva, ha votato la legge, il Parlamento è sovrano, quindi il Parlamento ha detto 4 più 4 fa 10, sì. Questa è la logica che ha guidato la legge del Parlamento, ma il ministro Pichetto Fratin nel suo piano attuativo, nel suo decreto, non potrà scrivere 4 più 4 fa 10, perché tutti sanno che 4 più 4 fa 8, ovvero fuori da metafora. Bisognerà rispettare le direttive comunitarie, l'habitat, l'uccelli, le misure di conservazione, eccetera, eccetera. E così le regioni. E questa è la cosa interessante. In Parlamento hanno fatto quello che volevano. Cosa farà il Ministro dell'Ambiente? L'Europa ha detto al Ministro dell'Ambiente: attenzione, sì, rispetta la natura, perché altrimenti sarà procedura di infrazione.
E peraltro, insomma, questo Ministro dell'Ambiente, come un po' il precedente, ma questo mi sembra brillare particolarmente per una certa assenza, anche perché insomma, i quadri di competenza tra il Ministero dell'Agricoltura, quello dell'Ambiente, eccetera, sembrano sempre più nebulosi, o mi sbaglio? E però in una battuta, se no perdi il treno.
Il ministro dell'Agricoltura è partito in quarta con grande attivismo e protagonismo, eccetera. Noi ci auguriamo che il ministro Pichetto Fratin faccia altrettanto, perché lui è il nostro rappresentante, deve essere il nostro eroe, deve difendere la natura e l'ambiente, non i distruttori dell'ambiente, non i cacciatori, non chi sta dall'altra parte della barricata. Quindi il nostro augurio è che il ministro dell'ambiente faccia alla grande il ministro dell'ambiente.
Speriamo. Senti, io come sempre, Danilo Selvaggi, direttore generale della LIPU, Lega Italiana Protezione Uccelli, ti ringrazio enormemente per essere tornato qui a Considera l'Armadillo, e naturalmente ci teniamo vicini vicini, perché è importante far conoscere e stare, insomma, vigilare, come si suol dire.
Senz'altro, un abbraccio cara Cecilia, un saluto a tutte e tutti.
Ciao, grazie ancora.
A presto.
E allora io ringrazio veramente moltissimo Danilo Selvaggi, perché è sempre estremamente chiaro e ci aiuta, insomma, a capire bene quello che accade, e lo ringrazio anche perché davvero l'ho acchiappato in un percorso di spostamenti, e come sappiamo, insomma, è sempre un po' complicato. No, non è vero, non sta piovendo, almeno a Milano. Ma io approfitto di questi minuti per raccontarvi un po' di cose arretrate, diciamo così, o meglio ancora future. Intanto vi volevo raccontare, perché non so se riuscirò ad averli con noi in trasmissione, però è una cosa divertente, legata niente po' di meno che al Festival di Sanremo, ed è un'iniziativa di 3B, che è la community, la comunità, insomma, impegnata nella protezione delle api e nella salvaguardia del mantenimento, diciamo così, della biodiversità. Allora, Trebi, insieme a Fanta Sanremo, darà vita all'Oasi dei Fiori proprio durante la settimana del festival. È un progetto di sensibilizzazione. Noi sappiamo che Sanremo, insomma, ci piace o no, ha un pubblico vastissimo, quindi così come è stato importante a proposito della Liguria e di con Tetis far conoscere il santuario dei cetacei, bene, c'è un'iniziativa volta a sensibilizzare le persone a proposito delle api e della necessità, insomma, di salvaguardarli. Quindi, insomma, ci saranno dei meccanismi, non so se io riuscirò appunto a farveli sapere, ma intanto ci tenevo a dirvelo. Poi vi volevo anche dire che sabato 4 febbraio a Milano, al Palazzo dei Giureconsulti, ci sarà la festa Bio 2022-2023. Si parla, insomma, di tante cose, è importante quindi andare a documentarsi anche sul sito di Federbio, oppure c'è un sito dedicato proprio alla festa del bio.it, quindi festa del bio.it, lì avrete tutti i dettagli. Vi dico solo che alle 10.45 ci sarà un primo talk su allevamenti, se sono biologici, curano il benessere animale, l'ambiente e la salute umana. Insomma, questo è un po' il tema su cui si discute, e ci sarà tanto da discutere. Nel secondo, allora, questo era il primo, il secondo invece in questo momento non ve lo so dire, vi posso dire però il terzo, anche perché ci sarò io a moderarlo, sarà dalle 14.45 alle 15.45, si tratta dell'Atlantico sui pesticidi, informazioni e dati sui pesticidi nel mondo e in Italia. Intervengono un sacco di persone varie competenze, compreso ad esempio il produttore biologico del Parco Agricolo Sud di Milano e dei rappresentanti degli apicoltori. E quindi, insomma, torniamo alle api. Come dicevo, però, nel dettaglio andate sul sito festa del bio.it. Vi dicevo che oggi è la giornata mondiale delle zone umide. Con Danilo Selvaggi abbiamo sentito, insomma, qual è l'importanza di queste zone. WWF lo celebra con particolare attenzione con visite aperte alle varie oasi che WWF ha in giro per l'Italia, e se andate sul sito potete cogliere alcune. Io vi dico soltanto che si svolgono queste tra sabato e domenica. Ecco, io vi ricordo ad esempio che in Lombardia sarà l'Oasi Levadina, che è a San Donato Milanese, e a partire dalle 15 sarà possibile, insomma, fare una visita guidata. Ma in realtà le oasi coinvolte sono tantissime, dalla Sicilia al Lazio, al Veneto, alla Toscana, l'Abruzzo, la Puglia, insomma un sacco di roba. Mentre grida con terrore ai me, e tutti insieme hanno preso il Non sono riuscita a dirvelo l'altro giorno, però OIPA ci fa sapere che sono stati sequestrati dalle guardie zoofile OIPA di Alessandria 6 setter. È stato sanzionato il cacciatore che li deteneva. erano in condizioni terribili, insomma in un contesto igienico-sanitario degradato, e quindi sono stati questi poveri cani sequestrati dalle guardie zoofile dell'OIPA di Alessandria, e appunto il cacciatore è stato sanzionato ai sensi della legge della regione Piemonte. Continuano naturalmente le vicende legate, diciamo così, ai cinghiali romani, e c'è poco da ridere. Perché proprio l'OIPA risponde in qualche modo all'assessore Alfonsi, che dice che il problema è la colpa della tanta presenza di cinghiali a Roma, sarebbe colpa delle ghiande. Ora, adesso, insomma, non proprio prendersi in giro non è bellissimo, però insomma pare che molti politici tendano un po' a farlo. Il fatto che la gestione ad esempio della spazzatura sia un vero e serio problema a Roma sembra assolutamente irrilevante, ma insomma sono le ghiande, si sa che i cinghiali mangiano le ghiande, no? Rain, rain, rain. Dalle nubi viene. C'è poi un'importante novità che ci comunica il Muse a proposito della coesistenza con i grandi predatori. È un nuovo studio che indaga la complessità e le sfide delle interazioni tra esseri umani e grandi carnivori a scala mondiale, e insomma andremo a indagare perché siamo interessati e curiosi. Ahimè, non so nuotare, e guarda spaventato il mar, io naturalmente vi ricordo che potete sempre riascoltare le puntate andate in onda scaricando i podcast della trasmissione, che in realtà anche sulla pagina Facebook Considera l'Armadillo io riposto i podcast a distanza, non proprio perché così, insomma, se magari c'è un tema e frequentate Facebook, insomma, avete l'occasione comoda di ascoltare. Mentre grida con terrore ahimè, e tutti insieme hanno preso il raffreddor, ed hanno perso pure il buon umor, ma il temporale non finisce allora. Continuano gli strascichi, ed è importante che ci siano, a proposito dell'inchiesta andata a Report su l'allevamento di polli biologici, ahimè. E a questo proposito anche la rivista Altra Economia dedica sostanzialmente un ampio spazio a questa vicenda. In volo la colomba va, un po' di terra cercherà, il pappagallo delle Avai, se grida. No, non è che è la vostra radio che gracchia, è proprio che questo è un vecchio mi veniva CD, no? Un vecchio il vinile. Che grazie! È stato recuperato. È che io uso un po' come sigletta, diciamo così, per questa specie di GR, diciamo, notiziario di Considera l'Armadillo. Ma questa è la sigla vera della trasmissione. Cecilia Di Lieto vi saluta, vi ringrazia per l'ascolto, vi dà appuntamento a domani dalle 14 e come sempre vi lascia nelle preziose mani di Matteo Villaci e del suo Jack. Ciao a tutti, a domani.